Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga, state ascoltando gli Amazones, siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, 86esima puntata di I Amazones. Continuiamo il nostro settimo ciclo parlando di inventrici, studiose, ricercatrici, donne che hanno cercato di ritagliarsi uno spazio all'interno di un mondo maschile che ne ha deriso molto spesso l'operato, nonostante il loro operato in diversi ambiti come in quello scientifico è stato di fatto assolutamente straordinario e importantissimo. Prima di ascoltare il primo pezzo musicale, poi addentrarci nella storia delle donne di cui parleremo oggi, mi riconnetterei brevemente alla scorsa puntata in cui abbiamo parlato di diverse donne. Una fra tutte di cui abbiamo approfondito la vita e l'azione era Laura Bassi, un primato italiano nelle scienze e non solo, una donna davvero prodigiosa nelle sue competenze, nelle sue scoperte. Oggi parleremo della Laura Bassi francese, che in realtà è stata sua contemporanea, è nata anche qualche anno prima di lei e con la quale sembra abbia collaborato. Ma ora ci sentiamo il primo pezzo musicale. Cosa ci ascoltiamo, Cri?
Ci ascoltiamo Janis Joplin con Little Girl Blue.
Sit there count your fingers. What else is there to do? Oh, and I know how you feel. I know you feel that you're through. Oh, to go on and sit right back down. I want you to count, ooh, count your fingers on my unhappy, my unlucky, and my little, oh, girl blue. But I know just how you feel.
E rieccoci dopo aver ascoltato la splendida voce graffiante di Janis Joplin, a iniziare la nostra carrellata, la nostra nuova carrellata su altre fantastiche donne che, come diceva Giorgia all'inizio, hanno dato lustro all'epoca dei lumi, quindi all'interno del XVIII secolo, cioè in tutto il Settecento. Allora iniziamo con la cosiddetta Laura Bassi francese, che si chiamava Émilie du Châtelet. Lei nacque nel 1706 e morì nel 1749. Allora, era di estrazione sociale elevatissima perché era una marchesa, e vedremo che la maggior parte delle donne eminenti nelle scienze e non solo durante questi secoli appartenevano appunto ad un'altissima estrazione sociale, proprio perché avevano almeno accesso ai libri e all'istruzione. Allora, lei si occupò di fisica, ma anche di lettere, perché conosceva il greco, il latino, il tedesco, era un'illustre matematica e fu la prima donna ad avere un testo pubblicato all'Accademia di Parigi, e in particolare si trattava di un trattato sulla natura del fuoco. Fin da piccola si interessa di varie materie e diciamo che fu praticamente autodidatta tutta la vita, e riuscì ad acquisire una conoscenza universitaria delle più disparate materie, che appunto andavano dalla matematica, come abbiamo detto, alla fisica, alle lettere antiche.
Esatto. Tra l'altro aggiungerei che uno dei suoi testi, un altro dei suoi testi molto importanti per quanto riguarda la fisica, fu Fondamenti di fisica. Anche lei, come tante altre di cui abbiamo visto l'azione e il pensiero nel corso dei secoli, hanno molto spesso, diciamo, rivoluzionato la pedagogia, cercando di renderla meno accademica, meno improntata sul latino, ma cercando quindi di fare una vera e propria divulgazione di temi importanti, anche decisamente complicati nel suo caso, come la fisica o la matematica. Da aggiungere anche il fatto che la sua traduzione francese dei Principia di Newton è ancora la traduzione vigente, quella che ancora si studia a scuola, quindi decisamente anche da questo punto di vista tanto di cappello. Inoltre, oltre ad aver appunto scritto tutto questo, ha scritto altro e ha inventato altro, ampliato i Principia di Newton, apportando dei nuovi contributi. Infatti sarà lei a scrivere una legge di conservazione dell'energia totale, sarà lei che svilupperà un calcolo matematico, sarà lei che, appunto, come ci ha detto già Cree, imparerà tante lingue, tra cui italiano, greco, latino e tedesco, già all'età di 12 anni. Quindi, esattamente come Laura Bassi, vediamo anche in questo caso una bambina inizialmente, ma comunque poi una giovane donna assolutamente prodigiosa, che fa dell'interdisciplinarietà un modus operandi e che riesce a in qualche modo coniugare la vita privata alla vita di studio, anche se da autodidatta, nonostante poi poi sappiamo che lavorerà insieme a Voltaire, di cui non sappiamo se sarà amante. Quello che sappiamo è che la storia patriarcale ce l'ha riportata come semplice assistente o mistress di Voltaire. Non era affatto così. Sappiamo benissimo che appunto fu una donna di altissime competenze, non a caso Diderot la citerà nella sua enciclopedia. E poi, appunto, come dicevo, riuscirà comunque a coniugare vita privata e familiare in posizione di matrimonio e figli, avendo 3 figli, e appunto i suoi studi di fisica, di algebra, di letteratura, di lingue e così via. Quindi una donna assolutamente importantissima. Morirà poi, purtroppo, all'età di 42 anni, quindi relativamente giovane per un'embolia polmonare.
Sì, e in più aggiungo che lei pubblicò appunto le sue Institution de Physique, cioè istituzioni di fisica, e fu un testo che fu proprio fondamentale per gli studi di Newton e le sue teorie, quindi questo appunto è importante riconoscerlo a Emily du Châtelet. Io, al contrario tuo, Gio,
quanti figli?
Alcuni dettagli sulla vita sentimentale di Emily du Châtelet che aggiungerei solo, diciamo, per creare un po' di colore e dare forma a questo personaggio, perché appunto lei era una marchesa che vive la vita dorata della nobiltà francese prima della rivoluzione. E diciamo che lei è stata costretta a sposarsi in un matrimonio combinato a 19 anni, ma durante tutta la sua vita, almeno a quello che ho trovato io, condusse un'esistenza abbastanza libertina con diversi amanti. A me hanno dato come accertato la sua relazione con Voltaire, che lei conobbe quando lei aveva 28 anni e lui 39, ma più che una relazione fu veramente un sodalizio intellettuale. Esatto. Fortissimo. Un dettaglio che mi ha fatto sorridere è che praticamente lei andò a vivere con Voltaire mentre era sposata nel castello di suo marito, e quindi infischiandosene altamente delle convenzioni sociali, delle dicerie che nascevano attorno a loro. Appunto vivevano more uxorio in una proprietà di famiglia del marito di lei, che appunto sapeva di questa tresca ma faceva buon viso a cattivo gioco, e questa casa divenne un vero e proprio salotto scientifico e letterario per vari scienziati, letterati dell'epoca e letterati. E riuscirono a creare una biblioteca fruibile a tutti con 21.000 titoli, quindi una biblioteca che assolutamente era pari a quelle nazionali, una biblioteca quasi di Alessandria, diciamo. E poi ad un certo punto molla Voltaire e ha una relazione con un altro poco prima di morire, ma rimarrà sempre in ottimi rapporti con Voltaire, tanto che quando, diciamo, sul letto di morte Voltaire era presente proprio a dare l'ultimo saluto a Emily du Châtelet, e di lei lascerà scritto, e concludo, lascerà scritto alla morte: non ho perduto un amante ma la metà di me stesso, un'anima per la quale sembrava fatta la mia.
Certo, sì. Giustamente questo anche a diciamo scuotere quell'idea totalmente patriarcale che l'aveva ridotta a assistente dal punto di vista delle sue competenze scientifiche, a mistress, quindi a semplice amante appunto di Voltaire, mentre da queste parole si può dedurre che le due anime fossero affini non soltanto da un punto di vista sentimentale, ma soprattutto da un punto di vista del pensiero, perché diciamo tenere un salotto scientifico-letterario al tempo non era cosa insolita, creare una biblioteca così grande e avere un laboratorio interno alla propria casa per continuare diciamo i propri studi insieme e quindi portare avanti fondamentalmente un sodalizio professionale fra uomo e donna, nonostante anche questo non fosse totalmente insolito, era comunque qualcosa di decisamente importante, ecco. E concluderei invece per dire che a differenza, diciamo, di Laura Bassi, che come abbiamo visto la scorsa puntata non si è battuta in maniera preponderante per le altre donne, ma soprattutto per se stessa, Laura Bassi invece, scusate Laura Bassi, Émilie du Châtelet invece, a differenza di Laura Bassi, pare abbia scritto anche diverse cose sull'importanza dell'educazione femminile, sull'importanza che ha un'educazione, un'istruzione per entrambi i sessi affinché appunto si possa costituire una società migliore. Ma questo ci ricorda anche un'altra importante femminista del tempo, Marie Estelle, che appunto come tante altre lottò affinché le donne non fossero costrette soltanto al ruolo di mogli e madri e non soltanto a un'istruzione di tipo religioso, ma appunto un'educazione tout court che permettesse loro di mostrare la loro soggettività, le loro passioni e le loro competenze in tutto. Ci ascoltiamo invece adesso un altro pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare di un'altra incredibile donna. Cosa ci ascoltiamo?
Allora, ci ascoltiamo Indiari con Brown Skin.
Brown skin, you know I love your brown skin. I can't tell where yours begins. I can't tell where mine is. Brown skin, up against my brown skin. Need some every now and then. People from maybe Mississippi or Ireland. Apparently your skin has been kissed by the sun. You make me want a Hershey's kiss, your licorice. Every time I see your lips, it makes me think of honey-coated chocolate. Your kisses are worth more than gold to me. I'll be your almond joy, you'll be my sugar daddy. Brown skin, you know I love your brown skin. I can't tell where yours begins. I can't tell where mine is. Brown skin, up against my brown skin. Need some every now and then. Something magnetic pulls me and I can't get out. Disoriented, I can't tell my up from down. All I know is that I wanna lay you down. Every time I lay you in, abracadabra magic happens as we swim. Higher and higher, finally we reach heaven. Come back to earth. Can't tell where mine is. Brown skin, up against my brown skin. Need some every now and then. Oh, yeah. Skin so brown, lips so round, baby, how can I be down? Full mahogany, you make me feel like a queen.
You make me feel like a queen.
Tell me what's that thing you do that makes me wanna get next to you, yeah.
Yeah.
Oh,
eccoci nella nostra carrellata di donne illustri del Settecento che eccelsero soprattutto nelle scienze, ma non solo, e abbiamo un personaggio svedese che è Eva Ekeblad, una figura assolutamente importante per il suo paese. Allora, lei fu un'agronoma di estrazione sociale altissima, perché era anche lei una nobildonna, e diventò la prima donna membro della Reale Accademia Svedese delle Scienze. In pratica lei aveva sviluppato un nuovo processo di utilizzo delle patate, ottenendo da esse amido e alcol. Questo praticamente lei lo considerava una grandissima scoperta da lei fatta, che avrebbe potuto aiutare la popolazione a risolvere il problema della fame e della carestia, dato che le patate appunto sono un vegetale assolutamente facile da coltivare, e nei paesi molto poveri diciamo uno degli unici delle uniche fonti di sostentamento. Mm-hmm. Lei nacque come Eva de la Gardie, si sposò giovanissima a 16 anni al conte Ekeblad, da cui appunto prese e mantenne il cognome. Suo marito era spesso assente, e quindi diciamo che Eva Ekeblad si occupò da sola quasi tutta la sua vita delle proprietà sue e di suo marito.
Esatto.
E in casa sua, concludo, aveva un salotto di successo a Stoccolma, appunto meta di scienziati, meta di botanici, di matematici, di fisici, che appunto aveva un grandissimo successo a Stoccolma.
Sì, e tra l'altro aggiungerei, riconnettendomi invece ad Émilie du Châtelet, che entrambe appunto furono salonier, quindi donne che avevano tenuto dei saloni letterari e nel caso specifico anche scientifici decisamente importanti e rinomati in tutta Europa, che oltre appunto ad aver inventato un metodo per trasformare le patate in farina e alcol, aveva anche inventato altre due cosette ovviamente per modo di dire. In un caso aveva scoperto un modo per decolorare i tessuti e filarli col sapone, quindi tutte delle cose decisamente straordinarie, soprattutto per due menti non scientifiche come le nostre magari.
Sì, assolutamente.
E poi aveva utilizzato la farina di patate e aveva utilizzato questa farina di patate come sostitutivo di altre componenti chimiche e quindi anche per certi versi tossiche nei cosmetici per le donne, quindi anche da questo punto di vista assolutamente le va il merito di aver cercato di migliorare in qualche modo l'oppressione femminile, anche per quanto riguardava i trucchi sul viso e sulla pelle, che molto spesso veniva rovinata anche in maniera permanente da cosmetici fatti appunto con elementi tossici da parte degli uomini, quindi diciamo sì, un po' a tutto tondo.
Soprattutto utilizzavano nel Settecento niente meno che l'arsenico per fare le ciprie, per fare i trucchi, quindi cose che deturpavano il viso, che creavano assolutamente dei visi sfigurati e malati, incredibili proprio.
Sì, 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 infatti senza dubbio questo nuovo metodo, questa invenzione da parte di Eva Ekeblad è rivoluzionaria anche in un campo come quello della cosmesi, di cui si può fare chiaramente a meno e si dovrebbe anche fare, ma che almeno attraverso la farina di patate era più naturale possibile e soprattutto non distruggeva la pelle. Sentiamoci però adesso un altro pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare di un'altra donna. Carole King con It's Never Too Late.
I used to watch all the couples go
going by, feeling left out and so alone. But now I feel so much a part of them, because I got a man of my own. It's never too late to fall in love again. And I know, and I know that it's true. You treat me with so much tenderness, love and respect, and I just love that you do. When I needed the comfort of a strong man's arm, you chased away my blues. Remember the first time when we made love, brothers and sisters. You heard the news. It's never too late to fall in love again. It don't pay, it don't pay to sit there remembering when. No matter how much pain and a heartache you've known, it's never
ascoltato la splendida voce di Carole King, con una nuova eminenza nelle scienze tutta italiana. Dopo appunto aver parlato la scorsa volta di Laura Bassi, abbiamo un'altra, diciamo, bolognese, questa volta di adozione perché nacque a Rovigo. Abbiamo Cristina Roccati, che visse tra il 1732 e il 1797. Allora, anche lei ha un primato assoluto, perché a 19 anni si laurea in filosofia naturale all'Università di Bologna, anche se appunto lei era nata a Rovigo e fin dalla gioventù si distinse sia per la sua grandissima cultura, ma anche per dei poemi che venivano letti nella sua città e che quindi venivano conosciuti. I suoi genitori, molto progressisti per l'epoca, le danno il permesso appunto di studiare a Bologna finché appunto si laurea. Fu membra
ci sta Cri. Componente, figura di rilievo.
Ecco, fu membro di numerose accademie e studiò tra l'altro anche all'Università di Padova e si occupò di fisica, conosceva il greco, conosceva l'ebraico e divenne alla fine insegnante di fisica all'Accademia dei Concordi di Rovigo e dal 1750 1954 fu anche presidentessa della stessa Accademia.
Aggiungerei, tra l'altro, che lei, prodigio, bambina prodigio, esattamente come tante altre donne di cui abbiamo parlato, da Émilie du Châtelet a Laura Bassi e tante altre, già all'età di 15 anni era stata premiata dall'Accademia dei Concordi per le sue poesie, quindi riusciva in qualche modo anche lì a destreggiarsi su più fronti. Io non mi riesco a immaginare chi sia così competente nella fisica, nell'anatomia, nella biologia, eccetera, ad essere alla stessa maniera competente e validissima anche nello studiare l'ebraico, nello studiare ogni lingua antica e al contempo scrivere poesia così bella da poter essere, diciamo, valutata e celebrata già all'età di 15 anni, quindi anche questa è senza ombra di dubbio, diciamo, cosa da menzionare. E visto che Cri ci aveva ricordato che appunto Cristina Roccati era di Rovigo, ma studiò a Bologna, così come a Padova, dove si prese un'altra laurea in filosofia, quindi ne aveva un ventaglio di lauree e di competenze, fu appunto il primo caso di donna che riuscì ad entrare all'Accademia di Bologna pur non essendo di Bologna, infatti abbiamo visto era di Rovigo, quindi anche questo un altro, diciamo, primato da parte sua. E come giustamente ci ha detto Cri, poi nel corso degli anni 50 del Settecento tornerà a Rovigo, ma tornerà non esattamente o non completamente per sua iniziativa, ma quasi per una costrizione, proprio perché la famiglia era finita in bancarotta e quindi era stata costretta, diciamo, a tornare là a insegnare fisica e quindi in qualche modo ad arretrarsi un po' dalle grandi accademie di Italia per avere uno stipendio che potesse aiutare, diciamo, la famiglia a sopravvivere o vivere bene, ecco. Allora, direi che adesso ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare di altre donne, perché abbiamo una carrellata immensa quest'oggi. Cosa ci ascoltiamo?
Abbiamo Marian Anderson con My Lord, What a Morning. Thank you. Rieccoci dopo aver ascoltato questo gospel con una nuova figura eminente nelle scienze, questa volta un'americana. Si chiamava Jane Colden e visse tra il 1724 e il 1766. Lei nacque e visse sempre a New York e nel circondario di New York. È l'unica donna biologa menzionata da Linneo nel suo Species Plantarum, ma oltre questo noi la ricordiamo perché ha lasciato un manoscritto senza titolo in cui descrive tutta quanta la flora esistente nell'area di New York, con oltre 350 disegni e incisioni fatte da lei sulle differenti specie di piante. E lei è nota per essere anche la prima botanica americana. Sia uomini che donne in generale non si occupavano più di tanto di botanica in America, che comunque ai tempi era, diciamo, una nazione nuovissima, appena colonizzata. E ecco che c'è un aspetto di lei che ce l'avvicina a altri due personaggi di cui abbiamo già parlato, perché lei, appunto, in questo suo manoscritto che ci ha lasciato senza titolo, lei oltre a definire, dare nomi e ad analizzare le diverse specie di piante, lei anche offre, per esempio, delle ricette culinarie, delle indicazioni sugli usi terapeutici delle piante che lei aveva mediato dal sapere indigeno degli indiani nativi. E questo ci ricorda sempre la nostra Maria Sibilla Merian in Suriname. E anche alla Jérémie di cui abbiamo parlato la scorsa puntata.
Esatto, sì. Quindi sono donne che riflettono sugli usi e i costumi dei nativi, in questo caso quelli degli Stati Uniti, e ne accolgono con rispetto appunto, le loro credenze, le loro competenze, le loro conoscenze, soprattutto in questo caso per quanto riguarda la botanica. Aggiungerei che lei, oltre appunto ad essere considerata la prima botanica americana, dall'altra parte, al tempo in cui fu in vita, quindi durante la sua esistenza, non ricevette i riconoscimenti dovuti e anzi, nonostante fu la prima a utilizzare il metodo di classificazione tassonomica di Linneo, quello per farla breve che divide un po' a livelli gerarchici, no? Quello ordini, famiglie, generi e specie che è ancora tuttora vigente per quanto riguarda la classificazione di flora e fauna. Lo ampliò, lo approfondì, quindi creò anche delle sottospecie, dei sottogeneri, delle sottofamiglie e creò anche un nuovo ordine per quanto riguardava la gardenia e quindi tutto quel genere, diciamo, di piante che spero di non sbagliarmi a pronunciarlo, dovrebbero essere le bo borragine. O qualcosa del genere, quindi sperando di non aver detto cavolate per quanto riguarda la pronuncia. Ad ogni modo, anche qui in questo caso, di nuovo riconnettendomi al fatto che non ebbe successo in vita, non fu quantomeno riconosciuta a livello poi storico e scientifico. Questa sua nuova classificazione non prese il suo nome, ma quello del padre di lei. Quindi di nuovo a tentare di cancellare la soggettività femminile e soprattutto l'azione femminile, la competenza, la capacità di intervento femminile nella storia. In questo caso, ovviamente, sappiamo e abbiamo visto già nelle scorse puntate che l'ambito scientifico, per certi versi più di altri, se in qualche modo aveva accolto le donne nello sfruttarne, diciamo, le capacità, le abilità e così via, dall'altra sono rarissimi i casi in cui a queste donne viene riconosciuto di fatto il loro sapere e le loro scoperte. Sentiamoci però un altro pezzo musicale e poi torniamo qui a parlare di un'altra donna, di nuovo italiana. Ci sentiamo Tracy Chapman con Give Me One Reason.
try to make me change my mind.
Eccoci con ancora la splendida voce di Tracy Chapman in sottofondo. Un'altra italiana in questa puntata, il suo nome era Anna Morandi Manzolini e nacque nel 1714 e morirà nel 1774. Lei fu un'anatomista che creò al contempo anche dei modelli di cera e fece e insegnò disegno anatomico all'Università di Bologna, quindi anche lei, esattamente come abbiamo visto per quanto riguardava Laura Bassi e Cristina Roccati, ha diciamo camminato sulle strade bolognesi e soprattutto ha studiato all'Università di Bologna, molto rinomata dal punto di vista scientifico al tempo. Anche lei, come tante altre donne, non poté esattamente, diciamo, allontanarsi dal giogo matrimoniale e procreativo, sfornò ben 6 figli fortunatamente, diciamo, lei, a differenza invece di Jane Colden di cui abbiamo parlato prima non morirà di parto. Oltre a questo, ovviamente, quello che è importante sapere di lei è che fu invitata addirittura alla corte di Caterina II di Russia, e quando il marito, anche lui anatomista, si ammalò di tubercolosi, lei riuscì a ottenere il permesso per sostituirlo come docente di anatomia all'università, cosa che non le era totalmente concessa in quanto poteva insegnare disegno anatomico al tempo, ma non anatomia. E riuscì tra l'altro a superare in competenze e reputazione il marito, di cui appunto sappiamo relativamente, proprio perché lei, Anna Morandi Manzolini, fu così brava e così ingegnosa da riuscire a farsi un nome. di importante su di lei, di invenzione, di capacità da menzionare, c'è che riuscì a dimostrare la struttura anatomica del corpo umano, sia attraverso i suoi scritti teorici e sia attraverso le sue cere, perché ricordando di nuovo l'interdisciplinarietà delle donne, la loro grandissima capacità di sfruttare più competenze per rendere il più comprensibile possibile un contenuto, un tema e così via, lei era appunto anche artista. Creava attraverso l'uso della cera delle vere e proprie cere anatomiche. E un'altra cosa che invece è molto interessante, molto importante da ricordare, è che si, diciamo, riallaccia come un vero e proprio filo anche alle altre donne del passato, soprattutto alle donne che si sono cimentate nella pittura, comunque nell'arte scultorea o pittorica e così via, e che lei creerà con la cera un suo autoritratto di lei mentre dissezionava un cervello. Quindi una maniera per in qualche modo legittimare non soltanto il suo operato, ma rendersi immortale attraverso anche una sua opera di cera, ecco.
Direi che dopo questa tua fantastica esposizione di questa figura possiamo ascoltarci un altro brano. Abbiamo Marla Glenn con The Cost of Freedom.
Understand this. I feel like there's something's going on. It's time we take a break and talk a while. Now you know there's people of this world who have needs like you and me. So let's bring our hearts together. Cause you know what the problem is, the cost.
E Eccoci, siamo quasi arrivati alla conclusione della nostra puntata e come personaggio abbiamo Nicole Rennes-Lepotte, una francese, anche lei come la maggior parte delle donne di cui abbiamo trattato era nobile e lei si distinse per essere astronoma e matematica. Allora, con i matematici Alexis Clairaut e Joseph Lalande calcolò il prossimo arrivo della cometa di Halley nel 1758, quindi con complicatissimi calcoli matematici lei contribuì appunto a prevedere con precisione assoluta l'arrivo della cometa di Halley. Ed ecco che subito dopo ci fu un episodio alquanto spiacevole, perché uno dei suoi due collaboratori, Clairaut, all'inizio disse sì, io ho scoperto, ho calcolato l'arrivo della cometa di Halley insieme alla Lode e insieme a questa grandissima astronoma Nicole Rennes-Lepotte, e poi in un secondo tempo nega la partecipazione della Lepotte a questa scoperta, a questi calcoli.
Un classicone, insomma, della riappropriazione maschile delle opere, delle competenze femminili, quindi non è un caso decisamente isolato, purtroppo.
Assolutamente no. E comunque, al di là di questo spiacevolissimo episodio, la Lepotte continuò imperterrita le sue ricerche astronomiche e matematiche, calcolò anche il tempo e la percentuale di un'eclisse solare con praticamente ogni d'ora, calcolò il tempo ogni quarto d'ora di un'eclisse solare che era stata predetta arrivare entro 2 anni. Creò inoltre una mappa celeste per mostrare le fasi di questa eclisse solare. Nel 1763 pubblicò una tavola di tutti i suoi calcoli intitolata Connaissance des temps, quindi conoscenza dei tempi, e anche a lei è stato dedicato un asteroide e un cratere sulla Luna.
Insomma, almeno quello, diciamo. Sì. Almeno quello. E direi che in realtà possiamo concludere ancora con un'altra donna, Martha Daniel Logan, di cui appunto menzioniamo rapidamente l'operato e le competenze, e poi ci salutiamo per parlare poi ampiamente anche di altre donne tra il XVIII e il XIX secolo durante la prossima puntata. Chi era Martha Daniel Logan?
Allora, Martha Daniel Logan era un'orticultrice americana. Abbiamo di nuovo un'altra americana oltre a Jane Colden, di cui abbiamo parlato prima. Lei aveva una grandissima conoscenza per quello che riguardava la botanica, quindi le piante, i semi, e per quello che sono riuscita a trovare io, lei è soprattutto nota per la sua corrispondenza con i più eccellenti botanici dell'epoca, sia americani che europei, soprattutto col botanico e collezionista John Bartram.
Io direi invece, aggiungerei, oltre al fatto che fu una collezionista decisamente importante di piante e di semi, che visse una vita per certi versi un po' travagliata. Anche lei, come molte altre donne, ma lo sappiamo benissimo dal contesto storico, che le donne non avevano accesso all'istruzione a meno che non provenissero da famiglie molto ricche e soprattutto i cui padri o madri, perché in alcuni casi anzi erano le madri a spingere soprattutto le figlie allo studio, le avevano loro permesso appunto di cimentarsi in queste nuove materie. Nel suo caso proveniva anche lei da una famiglia abbastanza ricca, ma fu costretta, a causa di un collasso finanziario da parte del marito e poi dopo la sua morte, a vendere la piantagione che aveva, e invece di, diciamo, abbattersi e chiedere aiuto ad altri uomini nella sua vita, lei si propose come si offrì come insegnante e babysitter di bambini. Questo per poter in qualche modo anche continuare a insegnare botanica, insegnare scienze anche ai più piccoli, ma avere i soldi non soltanto per supportare la sua famiglia e se stessa, ma anche avere la possibilità di continuare a studiare. Quindi non era una donna che si è totalmente appoggiata all'eredità ricevuta, ma una donna che in un momento di difficoltà è riuscita invece a rialzarsi. Quindi anche questa cosa è decisamente mirabile. Direi che però il tempo a nostra disposizione è arrivato al suo scadere, quindi la donna di cui volevamo parlarvi ancora, che vivrà una vita molto lunga, ve la racconteremo la prossima puntata, e noi direi che vi auguriamo un buon pomeriggio e ci sentiamo giovedì prossimo.
Buon pomeriggio a tutte e tutti!
Each time I see you again, I fall to pieces. How can I be just your friend? You